Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensando a tutto il mondo, a ciascun uomo, donna, bambino in tutto il mondo, affidiamo tutti gli uomini alla misericordia di Dio nel nome di Gesù.
Al Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 20 al 26. Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avverrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Introdurrei semplicemente richiamando il testo di Isaia letto da Gesù e riportato al capitolo 4, versetto 18. Mi ha mandato per dare la buona notizia ai poveri. Ecco, probabilmente qui è l'espressione della buona notizia ai poveri. Beati voi, o poveri. Ecco, vediamo insieme ciò che abbiamo ricavato dalla versione di Luca. Si può naturalmente tenere conto anche del testo di Matteo, al capitolo 5.
Gesù parla direttamente a chi gli sta di fronte e mi sembrava un po' in continuità con quello che si diceva ieri del re. E qui il popolo del re è il popolo degli umili e dei poveri. Allora mi era venuto in mente il Salmo 72-71, dove appunto si dice: Dio dà al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. E poi salto qualche versetto, dice: perché egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto, abbia pietà del debole e del misero, salvi la vita dei miseri. Poi si potrebbe citare anche appunto Isaia 61, anche Isaia 11, cioè mi sembra che il re viene per ristabilire la giustizia, così mi sembrava che appunto poveri saranno gli eredi del regno di Dio. Ecco, quindi niente, mi sembrava così, che ai suoi giorni fiorirà la giustizia.
Al versetto 18 della pericope di ieri, appunto, è detto che vennero ad ascoltare Gesù i discepoli, gli apostoli e la moltitudine di gente. E quindi mi sembrava che ci fosse proprio una continuità, e infatti Gesù poi parla loro, appunto a coloro che erano lì presenti ad ascoltarlo. Io ho pensato che cosa, qual era il grido di questi poveri, qual era il grido di questi poveri, di questi afflitti, mi è venuto in mente Esodo 3:7, dove è detto appunto: ho udito il grido del popolo, ho osservato la miseria, sono sceso a liberarlo. Ecco, mi sembrava che questo si realizzasse, cioè questo grido di questa gente povera che è lì, ascolta Gesù. È un grido che può essere anche non una preghiera, ecco, comunque questo grido arriva al Signore, qualunque sia lo slancio, forse anche comunque arriva agli occhi di Dio e Dio ascolta e scende per liberarlo. Perché ci sarà un giorno in cui questa... che si farà giustizia, non lo so, si parlava tante volte, l'abbiamo detto, cioè del giorno scatologico dove finalmente, insomma, si aspetta, la storia aspetta questa risposta, cioè che farà giustizia ai poveri e agli afflitti, a queste... Mi sembrava che comunque la consolazione venisse proprio perché questa comunque è la via che ha percorso il Signore. Ecco, per questo siamo beati. La beatitudine mi sembra che poi è proprio per questo. Siamo beati perché se è la vita del Signore stesso che ha vissuto e ci esorta comunque a vivere così. Questa può essere la grande consolazione, ecco.
Alla luce di quello che abbiamo letto anche ieri, di Gesù che prega il Padre e poi chiama i discepoli, così ho pensato che questo brano di oggi è come se chiamasse ancora più vicino a sé i suoi discepoli, come se li accomunasse ancora di più a quello che è lui, povero, affamato, perché poi non è che avesse detto che questi erano i più poveri della terra, ecco. Quindi soprattutto mi è sembrato un accomunarli a lui nella fiducia verso il Padre, cioè non confidare quindi nelle loro ricchezze, essere lontani dalle ricchezze, essere lontani dalla sazietà e confidare nell'opera del Padre che provvederà poi, come per il Figlio, come per il Messia, come per lui poi c'è stata la risurrezione, così ci sarà anche per chi lo segue. E infatti anche nel versetto 22 c'è scritto: a causa del Figlio dell'uomo, perché tutto questo a causa del Figlio dell'uomo, cioè mi è sembrato veramente un accomunarli alla sua sorte. Ha pregato, li ha chiamati e adesso gli dice loro come devono comportarsi per essere davvero come il Padre vuole e lasciare agire il Padre. E poi c'è questo dei veri profeti, la prima parte si conclude: infatti agivano i loro padri con i profeti così, allo stesso modo, e poi l'altra, la fine dei guai, dice: agivano i loro padri con i falsi profeti. Anche queste due espressioni mi sembrano importanti.
Appunto con il versetto 20 che specifica che riguarda i suoi discepoli, mi sembra che si debba intendere direttamente come per loro questo discorso, e quindi beati voi poveri, e anche però corrispondente guai ai voi, oppure ahimè per voi ricchi. Cioè, mi sembra che anche la seconda parte del passo di oggi, forse intendendo questo guai non come una maledizione positiva, ma come tanti lo dicono, proprio una lamentazione, un dire ahimè, un dire il pericolo che incombe. Anche questa seconda parte, una possibilità per quanti sono discepoli del Signore. Un appello a una consapevolezza, in Amos che ci sono appunto queste formule di lamento, anche queste, dice ad esempio in Amos 5 versetto 14: cercate il bene, non il male, se volete vivere, odiate il male, ristabilite nei tribunali il diritto, forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. E poi guai a coloro che attendono il giorno del Signore, che sarà per voi il giorno del Signore? Sarà tenebre, non luce. Cioè, anche questi passi di Amos, ad esempio, sono rivolti a un popolo credente che però rischia, attende il giorno del Signore, ma che sarà per voi il giorno del Signore? Sarà tenebre e non luce. Così mi sembra che questa seconda parte del discorso sia un lamento, sia un grande monito, ma anche questo però per i discepoli, questo voi mi sembra dettato anche nella seconda parte dal versetto 20, sono anche loro in qualche maniera persone che si sono avvicinate a Gesù, quindi bisogna fare, avvicinandosi a Gesù bisogna fare, guardarsi dentro, mi sembra.
Sottolineare alcune espressioni soltanto. Il Messia si pone davanti a tutti, alza gli occhi verso tutti ed esprime una specie di giudizio nei confronti dei suoi discepoli. È una specie anche di invito, l'invito verso di Lui, ad aderire a Lui, a fare tutto per Lui. E quindi ad aderire al suo insegnamento, alle sue parole, anche a questa beatitudine o a questo guai che sta dicendo. La beatitudine in che cosa consiste? Ma sottolineerei solo una cosa. La beatitudine consiste intanto non metterla negli uomini, ma nel Messia soltanto, cercarla unicamente lì. Gli uomini ti possono odiare, ma non devi temere, non devi aver paura, perché non è lì la tua beatitudine, non è nel favore degli uomini, e lo dice subito dopo. Quando diranno bene di voi tutti gli uomini, non dovete cercare il bene negli uomini, lo dovete cercare in me, perché io sono venuto a portarvi la vera beatitudine. E quindi nel mio insegnamento, ma soprattutto nella mia vita, e la sua vita sappiamo che si colora anche della croce a un certo punto, ma poi anche della risurrezione, e lì la beatitudine. Ecco, quindi mi piaceva sottolineare questo aspetto degli uomini che sono presenti in tutti e due i momenti del discorso di Gesù. Non temere quando ti odiano, non cercare il loro favore, hai ben altro da cercare e da ottenere.
Io ho pensato due osservazioni, forse in parte diciamo esterne, però non sono sicuro, però riguardano l'interpretazione, visto che c'è una difficoltà. E anche stando al testo di Luca, cioè a chi si rivolge, o meglio, chi si rivolge nel senso del contesto è chiaro, ma chi intende? E io penso che, propongo, che questa è un'apertura del discorso ed è detta in senso simbolico, generale, non nel senso che riguarda tutti gli uomini, per analogia lo si può applicare, riguarda Israele in realtà nel contesto, perché beati voi poveri, non cambia l'uditorio quando dice guai a voi ricchi, questa è la difficoltà, si può cercare di risolvere in diversi modi, se si rivolgesse, diciamo, se intendesse quelli che ha davanti, nello stesso tempo sarebbero ricchi e poveri, o comunque distinguerebbe fra di loro. Io non penso che sia così. Penso che sia una forma retorica molto importante, e ho pensato anche, forse non è esatto questo, ma al contesto ai testi anche dell'alleanza in generale, dove ci sono benedizioni e maledizioni. A chi si rivolge? Beh, certo, a tutti. Ma non è una condanna, non è una... E dice, fate il bene, è un modo per introdurre il suo vero discorso che segue. E lo dedurrei, cioè, ripeto, è ipotetico, anche dall'attacco poi del versetto 27. È altrimenti più difficile da spiegare. Che Luca addirittura mette con un'avversativa, ma a voi dico, voi che state ascoltando. Allora, quelli prima non è rivolto a quelli che stanno ascoltando, a voi che state ascoltando dico, ma a voi che state ascoltando, quindi sembra che ciò che precede non è direttamente indirizzato a loro, ma a voi che state ascoltando dico, amate i vostri nemici. Allora, mi sembra che le beatitudini o anche i guai, Luca li mette ambedue, Matteo non mette i guai, però non li mette lì, ma al capitolo 23 ci sono parecchi guai in Matteo. Li mette all'inizio e alla fine del Vangelo, guai a voi farisei, eccetera. Comunque, non voglio entrare in questo, mi sembra che è un'apertura in cui Gesù mostra la beatitudine di coloro che sono poveri. E qui è la seconda osservazione che mi verrebbe da fare, cioè poveri sono anche umili. I poveri, per analogia, sono certamente anche le classi più povere, diciamo, storicamente parlando anche a quel tempo, ma nel senso che sono rimaste più fedeli a Dio, alla legge. Insomma, negli ultimi secoli, lo troviamo nei testi anche precedenti, negli ultimi due secoli prima di Gesù, il termine povero che troviamo nei salmi, eccetera, è diventato un sinonimo di santo, di hasid in ebraico, hasidim in greco osios, i santi, noi tradurremo, spesso in latino si traduce pius, ecco, però non nel senso di uno che certamente ha riferimento anche a una condizione, diciamo generalmente parlando, ma presuppone coloro che hanno fame della giustizia, cioè che Dio faccia la giustizia, cioè compia le sue promesse, e hanno fame della giustizia, cioè di essere giusti. È reciproco la tua cosa. Hanno fame della giustizia, hanno coloro che piangono per i peccati del popolo, insomma, per la condizione, ecco, mi sembra che sia, io lo leggerei in questo senso, cioè come un'apertura generale, chi sono i beati? Sono coloro che sono così, e guai a chi non è così, ma non ce l'ha con quelli che ha davanti. E difatti subito dopo, ripeto, dice a voi che ascoltate, a voi che ascoltate io dico amate. Quindi, partendo poi da questa frase, si potrebbe anche giustificare un po' le cose che avete detto, cioè è anche un invito, l'apertura è anche un invito, il Messia mostra per chi è la beatitudine e per chi non è, invitando così a esserlo, a diventare. Ecco, mi sembra che si potrebbe leggere in questo modo questa apertura del discorso. Un po' mi conferma in questa linea, e ho finito, doppio riferimento ai profeti. Così facevano ai profeti. Ora, nella tradizione giudaica, non soltanto nella Bibbia, nella tradizione, praticamente tutti i profeti si raccontano storie, la storia e la vita dei profeti, che non c'è scritta nei libri dei profeti, c'è in qualche profeta come Geremia. Quasi, direi, tutti i profeti sono diventati perseguitati, sono diventati martiri. Tant'è vero che c'è il grande assioma, diventa che se che anche Gesù riprende quando va a Nazareth. Nessun profeta è ben accetto a casa sua. Se uno è un vero profeta, si vede anche da lì. Il fatto che uno non sia accettato è un segno che è un vero profeta. Cioè, i profeti sono stati tutti rifiutati, tutti perseguitati, questa è la tradizione. Così è una parola di consolazione, così facevano anche tutti i profeti, quindi li mette nella linea di coloro che sono veramente il popolo di Dio. Chi è veramente il popolo di Dio? Come si fa a essere veramente il popolo di Dio? Bisogna essere appunto poveri, miti, umili, e io integrerei anche con quelle di Matteo, perché non vedo, alcuni esegeti vedono molte diversità, ma sotto questo aspetto non vedo grosse diversità. Matteo probabilmente allarga e spiega di più. Cosa vuol dire povero? Vuol dire mite, umile.